senza fare alcuno sforzo. Ti saluto, ti saluto, ti saluto a pugno chiuso. Nel mio pugno c'è la lotta contro la nocività. Lavorare con lentezza, senza fare alcuno sforzo. Lavorare con lentezza, lavorare con lentezza, lavorare con lentezza, lavorare con lentezza, lavorare con lentezza.
Radio Onda Rossa 87.900 MHz, il telefono 06 49 17 50. Andiamo a iniziare la trasmissione, la consueta trasmissione del mercoledì a cura del coordinamento regionale sanità, e oggi parleremo in primo luogo dell'assemblea nazionale che si è svolta a Roma, a Porto Fluviale, sabato scorso, appunto, da parte della Rete Nazionale per la Salute. Avremo delle corrispondenze rispetto a iniziative su temi che hanno al centro l'aspetto appunto sanitario. Avremo quindi delle corrispondenze con Viterbo, Firenze e Spoleto. Parleremo anche dell'iniziativa contro il caro Ita che si è sviluppata ieri qui all'S Lunga e che insomma ha visto una significativa appunto iniziativa rispetto a quello che è il tema del caro Ita, che come abbiamo detto tante volte è strettamente legato alla vicenda della salute sotto tanti aspetti. In primo luogo perché naturalmente la salute è una condizione che si determina avendo la possibilità di accedere a quelli che sono i bisogni quantomeno primari, ma insomma anche quelli che sono gli aspetti culturali, quelli che sono gli aspetti relazionali, insomma tutti gli elementi che determinano la nostra condizione umana. E perché appunto in questo contesto di pesanti tagli al Servizio Sanitario Nazionale, quindi alla sanità pubblica, sempre più persone appunto a causa delle condizioni economiche sono costrette a rinunciare alle cure e quindi poi a trovarsi in condizioni sempre sempre più gravi. E ecco, questo è un po' il panorama di quanto ci occuperemo oggi. Come detto in prima battuta, andiamo un po' a parlare di quella che è stata l'assemblea che c'è stata sabato scorso, appunto un'assemblea in presenza all'interno dell'occupazione via il Porto Fluviale, con alcune realtà che non hanno potuto raggiungere Roma e quindi si sono collegate, quindi dando luogo a una sorta di assemblea ibrida, e un'assemblea che ha ragionato rispetto a quella che è la situazione della sanità, ma come diciamo prima più in generale la condizione della salute, e che ha discusso rispetto a quelle che è stato anche la partecipazione in questi mesi alle mobilitazioni che hanno attraversato il nostro paese, quindi sia il corteo del 22 ottobre a Bologna, la manifestazione del 5 novembre a Napoli, le stesse mobilitazioni femministe e transfemministe di sabato scorso, la partecipazione che daremo, che porteremo allo sciopero generale poi del 2 dicembre e poi alla manifestazione del 3, dove appunto sarà presente uno spezzone della salute dietro allo striscione la salute non è merce. Appunto in questa confronto, in questa valutazione di questi percorsi, senz'altro siamo ben consapevoli che è ancora la strada da compiere verso una effettiva capacità di mobilitazione forte e di diffusione dell'iniziativa sul terreno della salute. Ancora la strada è lunga, ma pure questo elemento sta assumendo un'attenzione sempre più diffusa, perché è proprio la condizione materiale che ce lo presenta. Per questo si è pensato di promuovere una manifestazione nazionale il prossimo 17 dicembre qui a Roma, una manifestazione che appunto sulla base della richiesta di salute, e quindi della lotta per la salute, affronti quelli che sono i temi, insomma, che stanno all'ordine del giorno oggi, quindi a cominciare dalla legge di stabilità che giusto ieri è stata firmata dal Presidente della Repubblica Mattarella, e quindi oggi o domani verrà presentata in Parlamento, e quindi avremo modo di vedere nel dettaglio tutte le misure ivi contenute. Ma senz'altro quello che emerge che si tratta di una legge che ha un carattere fortemente classista, un carattere fortemente contrario agli interessi di lavoratrici e lavoratori e del proletariato tutto, e invece prona ai desiderata della Confindustria e del padronato in generale, grande e piccolo, perché insomma abbiamo misure come quelle, insomma, che semplificano il sistema di tassazione per padroncini e lavoratori autonomi, a quelle sulla riduzione delle norme rispetto alla antievasione, insomma la stessa tetto sulla moneta, sulla possibilità di pagare, insomma, attraverso la moneta elettronica i propri acquisti, che la dice lunga, insomma, su quali sono gli interessi, in questo caso veramente particolarissimi, che si vogliono premiare. E d'altra parte, in maniera se vogliamo proprio simbolica, l'attacco al reddito di cittadinanza ci dice la ferocia, insomma, per la quale si caratterizza questo governo, no? Un po' l'elemento di differenza, se vogliamo, dal precedente governo Draghi, in generale dai governi degli ultimi, potremmo dire, decenni, è proprio in questo di più di ferocia antiproletaria che è tipico appunto delle compagini della destra conservatrice e financo fascista che siedono appunto al governo di questo paese. Ma insieme a questo ci sono tutta una serie di misure, di condoni, di crediti d'imposta a vantaggio delle imprese e così via, che fanno sì che sui circa 35 miliardi che si dice vengono attivati da questa manovra finanziaria, una fetta preponderante, enorme, va all'imprenditoria, al sistema padronale. Del resto la Meloni l'ha detto esplicitamente: noi non vogliamo creare disturbo, ma anzi vogliamo in tutti i modi favorire le imprese e i loro desideri. In questo lo si vede pure nelle politiche di ulteriori semplificazioni delle pratiche amministrative per il costruire, per il consumo del suolo, eccetera, e che insomma hanno proprio in questi giorni nella tragedia di Ischia un'evidenza di che cosa significa, oppure insomma addirittura questa sorta, come si può dire, di buco nero della finanza pubblica, che è la costruzione del ponte di Messina. Insomma, dentro questa legge di stabilità, fra le tante cose che mancano, una evidente che ci interessa direttamente è proprio qualunque finanziamento al Servizio Sanitario Nazionale. Tanto che le stesse regioni hanno fatto presente che con quanto previsto per il fondo sanitario del 2023, considerando anche che si vanno riducendo tutte quelle che erano i fondi straordinari dedicati al Covid, e dicevo, con quella che è il fondo previsto nel 2023 si rischia seriamente di non riuscire a far fronte neppure alla crescita inflazionistica e del caro bollette. Questo dentro un panorama sanitario che vede una condizione, e la riscontreremo pure negli interventi che avremo appunto nelle corrispondenze che preannunciavo, è una condizione di totale disfacimento del Servizio Sanitario Nazionale, con una situazione che ha punte di drammaticità estrema, per esempio nella condizione dei pronto soccorsi, dove per questa ragione sempre più medici se ne vanno, perché si tratta di lavorare in situazioni al limite dell'umana sopportazione, alla situazione dei medici di famiglia, che da tempo noi chiediamo debbano essere parte del Servizio Sanitario Nazionale, in senso dipendenti dal Servizio Sanitario Nazionale, mentre come sapete sono liberi professionisti che hanno una convenzione col Servizio Sanitario Nazionale, ma che oltretutto, anche per questo, non essendoci quindi diciamo una pianta organica di riferimento, mano a mano che vanno in pensione non vengono sostituiti, e quindi la carenza di servizi sul territorio si accentua ulteriormente, e potremmo continuare insomma con tanti esempi che portano poi a come risultante la mancanza di attenzione alle condizioni di salute delle persone. La prevenzione è di fatto scomparsa dal Servizio Sanitario Nazionale, e insieme a questo sempre più persone hanno difficoltà ad accedere ai servizi sanitari, e abbiamo una situazione che vede crescere a dismisura invece l'intervento della sanità privata, in primo luogo sotto forma di accreditamento, quindi di meccanismo di finanziamento pubblico alla sanità privata, proprio insomma dall'analisi dei dati, sulla quale peraltro ci riserviamo nelle prossime settimane di fare una trasmissione ad hoc ed approfondimento, dicevo, sulla analisi dei dati che riguardano la Regione Lazio, possiamo vantarci, se così si può dire, di aver superato perfino la Lombardia in termini di quota del finanziamento pubblico che va alla sanità privata. Ecco, questi di fronte quindi a questa condizione e pensiamo che sia necessario costruire una mobilitazione che però non è una mobilitazione che riguarda l'aspetto della sanità e basta, ma come detto quello che è un concetto più ampio, che è quello di salute, e che quindi è rivolta e invita alla partecipazione tutte le realtà, tutti i movimenti che si battono per una migliore qualità della vita, per una riappropriazione di quello che, di cui abbiamo bisogno. E da questa appunto assemblea è quindi scaturito una mozione che vi vado a leggere, tanto è molto breve, e che appunto lancia questa mobilitazione del 17 dicembre. Prendiamoci tutto. Quando c'è tutto, c'è la salute. L'assemblea riunita il 26 novembre all'occupazione di via del Porto Fluviale a Roma, promossa dalla Rete Nazionale della Salute e partecipata da molte realtà e movimenti di lotta per la salute, contro il caro Ida, dai movimenti per il diritto all'abitare, da realtà e organismi sindacali per la sicurezza sul lavoro, dai movimenti contro le nocività e dal coordinamento contro i rifiuti, promuove una manifestazione nazionale per la salute il 17 dicembre 2022 a Roma. L'assemblea ha sottolineato: la salute è una condizione che si determina, oltre che con un servizio sanitario nazionale pubblico, gratuito, universale, umanizzato, rispondendo ai bisogni sociali, economici, culturali e relazionali delle classi popolari. Per questo l'assemblea individua la manifestazione del 17 dicembre come parte del percorso che ha visto mobilitarsi ampi settori di classe nelle manifestazioni che in questo autunno hanno fatto tappa a Bologna e Napoli, nelle mobilitazioni degli studenti, del movimento femminista e transfemminista, nello sciopero e nelle manifestazioni del 2 e 3 dicembre prossimo e nelle iniziative contro il caro vita e il caro bollette. L'assemblea sottolinea come parte integrante del percorso di mobilitazione la lotta contro l'autonomia differenziata e sottolinea il carattere antipopolare della legge di stabilità presentata dal governo e la necessità di sviluppare mobilitazioni e lotte per riappropriarci della ricchezza che produciamo e ci viene espropriata da padroni e governi, fino al criminale attacco al già insufficiente reddito di cittadinanza. L'assemblea invita tutte e tutti a riempire iniziative e partecipare alle mobilitazioni già previste per costruire la giornata nazionale di manifestazione del 17 dicembre 2022. Questo il comunicato, come appunto riportava, che un po' nella presentazione avevo ahimè omesso, un altro elemento insomma che di forte attacco alle nostre condizioni di incentivazione, se così possiamo dire, delle disuguaglianze è quello relativo all'autonomia differenziata e quindi alle politiche rispetto alla secessione o comunque, se vogliamo, all'ulteriore differenziazione fra le condizioni economiche, fra le condizioni del servizio pubblico, fra le regioni cosiddette ricche, quindi in primo luogo del nord, infatti capofila di questa autonomia differenziata sono la Lombardia, l'Emilia Romagna e il Veneto, e invece le condizioni drammatiche che vivono le regioni del sud Italia, diciamo se vogliamo dal Lazio in giù, e che è appunto un ulteriore tassello nei processi di frammentazione della classe da un lato e di crescita della distanza fra la parte più ricca della popolazione e la parte invece in condizioni economiche più difficili. Ecco, quindi su questo insomma cercheremo di costruire iniziative e mobilitazioni fino ad arrivare appunto alla manifestazione nazionale del 17. In questo si iscrive anche l'iniziativa fatta ieri davanti l'Esse Lunga, di cui parleremo brevemente in chiusura di trasmissione. Adesso intanto vi lascio a uno stacco musicale e poi appunto rientreremo in studio con la prima corrispondenza, quella da Viterbo. Ricordiamo che questa è Radio Onda Rossa e il telefono è lo 06 49 17 50.
Distinguished guests, brothers and sisters, ladies and gentlemen, friends and enemies. Malcolm X.
No sellout.
Malcolm X.
No sellout.
Malcolm X.
No sellout.
Malcolm X.
No sellout.
White, black, brown, red, yellow, doesn't make any difference what color you are. The only thing power respects is power. They take one little word out of what you say, ignore all the rest, then begin to magnify it all over the world to make you look like what you actually are.
Much of what I say might sound like it's stirring up trouble, but it's the truth.
Because all of us are sitting at the same table, are all of us diners? I'm not a diner until you let me dine. Then I become a diner. I was in a house last night that was by on my own. It isn't something that made me lose confidence in what I'm doing. Brothers and sisters, friends, and I see some enemies.
Certi fiori hanno morì. E poi guardando mi fisso dando occhio ricetto.
Radio Onda Rossa 87.900 MHz, telefono 06 49 17 50. Come detto, rientriamo in studio avendo con noi al telefono un compagno del Comitato di Lotta Viterbo, che fa parte peraltro anche del Coordinamento Regionale Sanità, e con lui insomma parleremo un po' di quelle che sono le mobilitazioni che si prospettano sul suo territorio. E quindi ecco, te lascio la parola. Partire dal fatto che, se non sbaglio, venerdì, in occasione dello sciopero generale, voi farete una manifestazione che partirà proprio da davanti la ASL di Viterbo. Pronto?
Ciao, sì. Sì, ciao, buonasera a tutti e a tutte. Sì, noi come Comitato di Lotta di Viterbo, Sicopas di Viterbo, insieme a Tucciallotta, quindi USB, Copas Post, eccetera, abbiamo promosso una manifestazione cittadina, un corteo che adesso poi spiegherò il percorso, che è fatto di varie tappe e che per Viterbo, sui contenuti che abbiamo portato, insomma, è un fatto storico, insomma, perché si sa, insomma, che Viterbo è un paese, una città, una provincia conservatore. Il governo Meloni da noi è sempre stato così da 30 anni e passa, insomma, solo una volta il centro-sinistra ha vinto tramite una lista civica. E quindi questo corteo lo organizzeremo insieme ad altre realtà che presenti nella zona, che sui contenuti che sono stati proposti si sono trovati d'accordo, anche perché insomma oggi il livello di spazio politico e sociale è talmente ridotto, e quindi non posso, come Viterbo e provincia, ha trovato parecchie adesioni. Chiaramente parleremo, se va bene, di qualche centinaio di persone, ma è come se a Roma si facesse un corteo, insomma, in un quartiere, e quindi per noi questo è importante. Il contenuto di questo corteo fondamentalmente sui stessi temi della manifestazione nazionale del 3 a Roma, a cui noi parteciperemo in maniera magari ridotta, però insomma sosterremo lo spezzone sociale insieme a tutte le realtà del coordinamento regionale e altre, insomma, che scenderanno in piazza insieme. Su tre punti, dicevo. Uno è sulla guerra. Cioè, per noi la guerra, anche se non piace tanto questo termine, è una guerra interimperiale, che oltre alle conseguenze economiche di cui tutti parliamo in questi giorni, insomma, ed è stata la causa scatenante poi di quello che è la guerra in Ucraina, oltre alle altre guerre che sono sparse per il mondo. Il nostro governo, insomma, le sostiene, le foraggia e ci fa fare la fame a noi qui all'interno. Infatti il titolo del manifesto finale è "Il nemico in casa nostra". Per cui questa guerra praticamente è una guerra, come dicevo, costruita e potenziata e foraggiata da tantissimi, da tanti decenni, dall'espansionismo della NATO a guida imperialistica statunitense, da, con l'aggressione armata da parte della Russia, chiaramente del 22 febbraio, e anche con chiaramente il ruolo dell'Europa alla faccia dei popoli liberi, insomma, l'Europa imperialista che da una parte fa la guerra e dall'altra attacca i proletari, i lavoratori nei propri paesi. Per cui per noi è centrale questo aspetto della guerra, sia il 2 che il 3. L'altro aspetto è quello della questione della crisi, cioè ormai la crisi è perenne, non è una crisi, è una crisi di sovrapposizione capitalistica che ci stanno facendo pagare, ma ormai da decenni, non è stata scatenata né dalla pandemia e né dalla guerra in Ucraina. Per cui questo noi lo vorremmo dire in maniera chiara. E questa cosa chiaramente sta portando sul disastro milioni e milioni di famiglie e dei proletari, dei lavoratori, dei uomini, delle donne, dei giovani, degli anziani in tutto il paese. Per cui la nostra battaglia, abbiamo già fatto varie iniziative sia da soli, via Viterbo, sia a Roma, nel Lazio, siamo andati a Napoli, a Bologna, rientra proprio in questo. La campagna contro il carovita, che noi ha due o tre aspetti veloci. Uno è quello legato ai lavoratori, che chiaramente nel nostro territorio grandi produzioni, grandi fabbriche non ci sono, eccetto il distretto di Civita Castellana con le fabbriche che ci sono in Europa, la fabbrica ceramica, insomma, è importante dal suo punto di vista per l'Italia, insomma, pare che il quinto produttore in Europa, sicuro, nel mondo non mi ricordo. E lì purtroppo sono centinaia e centinaia di cassa integrati nelle aziende più piccole, e tra l'altro rispetto al coordinamento regionale sanità vivono in condizioni allucinanti, perché con la robaccia che respirano tutti i giorni chiaramente ci sono parecchie problematiche anche da questo punto di vista, insomma, sarebbe un intervento più approfondito. Uguale sta toccando la ricca provincia di Viterbo, anche dentro per esempio l'ospedale Percolle, per ritornare alla sanità, sono stati mandati via per fine contratto Covid 25-27 lavoratori delle pulizie il 30 di settembre e non sono ancora rientrati con tutte le promesse della nuova sindaca, eccetera eccetera. E così succede insomma in altre parti. Adesso questi giorni l'ultimo caso che è scoppiato è quello di Braccianti, ma per noi non è un caso, un'azienda Camilli, insomma un'azienda importante agricola della zona, è stata denunciata e si è commissariata perché poi pagavano pochissimo, meno di 3 euro l'ora, insomma, i braccianti, e perché chiaramente adesso anche col commissariamento la situazione non sta cambiando e noi stiamo cercando di volantinare, di parlare sotto questi lavoratori sfruttati, immigrati, che hanno anche paura. E quel giorno in piazza ci saranno pure gli studenti che comunque si sono mossi, sia OSA che altri, insomma, si sono mossi in questi giorni, la manifestazione studentesca. Il percorso del corteo, quindi concludo, partirà alle 9:30 dal concentramento, però per chi può venire anche da Roma, qualcuno che vi vada fa la 2 giorni, insomma, Viterbo Roma, partirà alle 10:30, quindi c'è tutto il tempo di prepararsi e di stare in piazza. Partirà davanti all'azienda sanitaria locale di Viterbo, la cui ex direttrice adesso sta facendo i danni dopo l'ha fatti qui e diventava la manager del Sant'Andrea. Poi passeremo davanti alla Talede, che come la c'è a Roma, insomma, sapete, avete letto tutti, insomma, anche i sindaci, i paesi interi si sono mossi non solo contro l'avvelenamento, non solo contro la privatizzazione, ma anche contro gli aumenti delle tariffe, insomma, dell'acqua, quindi verrà pure gente del comitato Acqua Bene Comune in piazza. E poi niente, passeremo davanti alla provincia, finiremo davanti alla prefettura, dove ci saranno vari momenti tra le tappe prima e alla fine un'assemblea finale che speriamo che porti non solo a far scendere la gente in piazza 3, ma a dare una continuità all'intervento che si sta facendo anche maniera faticosa in questa provincia. A partire dalla sanità, propaganderemo anche la, non solo l'assemblea che c'è stata sabato 26 a Porto Fluviale, ma anche speriamo una grande manifestazione che ci sarà il 17 di dicembre a Roma, proprio su questi temi, su salute, sanità, invitando i movimenti di lotta sociali, sindacali, politici a unirsi insieme per portare avanti queste battaglie. Insomma, su questo sarà il corteo del 2 e il corteo del 3.
Certo, e beh, mi pare che hai disegnato un quadro abbastanza chiaro, insomma, di quello che poi sono i terreni di intervento che state praticando e che si trovano poi appunto evidenza nella manifestazione del 2. Hai fatto riferimento pure al 17 e al 3, quindi diciamo hai fatto un excursus assolutamente completo. Non so quindi se vuoi aggiungere qualche altro elemento, magari puoi ricordare per chi volesse venire alla manifestazione del 2 il punto preciso del concentramento, nel senso il nome della piazza, queste cose qua, e aggiungere insomma quello che vuoi. Per il momento intanto ti ringraziamo.
No, di cose da dire penso che l'ho detto tutte, che poi saranno le stesse, non ci ho potuto sentire, penso, oltre all'assemblea che avete detto anche voi, insomma, in radio. L'appuntamento è, ripeto, alle 9.30 con partenza alle 10.30 a via Enrico Fermi davanti alla ASL di Viterbo, insomma la ASL centrale di Viterbo.
Okay, via Enrico
Fermi.
Poi l'ASL
partirà per le altre situazioni.
Va bene, perfetto. Allora grazie di nuovo e ci vediamo in questi giorni.
Grazie a voi.
Ciao, a presto.
Bene, insomma, come avete sentito, c'è fermento a Viterbo, sentiremo più avanti che ci sono forti mobilitazioni a Spoleto rispetto alla questione dell'ospedale, quindi come a dire, insomma, anche posti, città meno note, meno grandi rispetto a Roma o altro, si iniziano a fare i conti con una condizione disperata e quindi con la necessità assoluta di mobilitarsi. Sicuramente ancora la risposta dal punto di vista della partecipazione di massa è insufficiente, ma in alcune situazioni va meglio, in altre meno, ma comunque si sente questa necessità e starà a noi lavorarci e costruire le iniziative necessarie. Va bene, andiamo di nuovo quindi con uno stacco musicale. Anche qua rientreremo in studio con una corrispondenza, questa volta sarà da Firenze, e intanto vi lascio a un po' di musica.
Mi sembra una ragione per confondere. non voglio stare male. Si arrangi chi ha paura del caviale. E bruciare tutto non è sempre così brutto come leggi il giorno dopo sul giornale.
Caro amico, la mia lettera ti giunge da lontano, dal paese dove sono a lavorare, dove sono stato cacciato da un governo spaventoso che non mi forniva i mezzi per campare. Ho passato la frontiera con un peso in fondo al cuore e una
Radio Onda Rossa 87.900 MHz, telefono 06 49 17 50. Come preannunciato, abbiamo al telefono un compagno di Firenze del comitato Io Non Ci Sto, e appunto per parlare un po' con lui di quella che è la situazione così in generale della della sanità nel suo territorio, e anche insomma rispetto al percorso che insieme stiamo facendo nella rete nazionale per la salute, e poi in specifico per chiedere rispetto a una iniziativa che hanno fatto giovedì della scorsa settimana, quindi il 24 novembre, sulle liste d'attesa, un tema che gli ascoltatori più continui, diciamo, di questa trasmissione hanno avuto modo di sentire tante volte da noi, perché appunto è uno degli elementi più critici della situazione sanitaria. Ecco, questo è un po' il quadro. Pronto? Ciao, ci senti?
Ciao, ciao, da Firenze.
Vai, un po' se ci vuoi appunto illustrare quello che state facendo.
Prima anche lo stato d'animo, cioè di fronte a questo sistema sanitario ci sentiamo soli proprio e distanti proprio dal concetto di cura. In barba all'883 è il principio di universalistico che quella ci stava. Grazie a quelle lotte probabilmente abbiamo avuto anche un buon sistema sanitario, ma oggi con la situazione che si vede, con le carenze di personale, il blocco delle assunzioni, in prospettiva mancheranno da qui al 2026, dice addirittura 63.000 infermieri, da qui al 2028 circa 40.000 medici, 23.000 di medici di base, 14 milioni di italiani resteranno senza medico di base. Oggi già sappiamo, almeno in Toscana hanno fatto una proroga per cui un medico di medicina generale di base può avere fino a 2500 mutuati, e qui si ritorna lì, cioè con tutta sta burocrazia t'allontanano dal dottore, t'allontanano dagli specialisti, entri in una giungla se c'hai bisogno di farti una cura speciale, fanno spesso e volentieri scarica barile e non ti senti mai preso in carico. Poi alla fine semmai ci riesci, perché con l'intramenia, perché paghi dei soldi, perché riesci ad avere la visita prima, allora ti inserisci semmai meglio in un percorso, però ecco, anche lì in barba all'universalismo dell'883.
E con profonde differenze di conseguenza di ceto, perché naturalmente chi non se lo può permettere rimane senza assistenza.
È chiaro, se te hai 2000 euro ad esempio ti vai a fare la cateratta domattina, se non ce li hai la cateratta te la fai tra un anno e mezzo, già qua in Toscana, cioè che si dovrebbe essere il fiore all'occhiello della sanità italiana. Ci stiamo accorgendo che con notevole ritardo rispetto alle altre regioni, però la cosa anche qua sta peggiorando molto. È notizia di ieri, ma perché ci ho avuto a che fare il pronto soccorso anche per motivi familiari, per cui il personale si intreccia al sindacale, al politico e a tutto il resto, dove la mamma aspetta in corsia fuori del triage in fila con altri tanti vecchietti come lei, e il medico mi fa: ma non li legge i giornali che ce ne andiamo via in 10 qui perché non ne possiamo più? Ecco, questa è la situazione. Se mi blocchi le assunzioni, c'è il numero chiuso all'università e c'hai le corsie che imprecano vendetta perché qualcuno li curi, e appunto non viene fatto niente né da governi prima né da quelli poi né da questo qui, che comunque la destra si è visto nel nord sempre propensa per la sanità privata. Poi alla fine è chiaro che il pubblico si vede così i fondi, e siamo a questi punti che 10, che anche aumentano i ritmi di lavoro degli addetti, dei medici, degli infermieri, non ce la fanno più, se ne vanno, semmai lottano tipo il nursing qua a Firenze per avere gli straordinari, come si chiamano, i potenziamenti d'orari, che vabbè, secondo noi dovrebbe risolvere attraverso l'assunzione, non gli straordinari. Però vogliono fare gli straordinari, facciano pure quelli, ma non risolverà il problema. Ci vuole comunque un piano d'assunzioni serio. Invece è bloccato, ci stanno prendendo in giro, è l'ennesima picconata alla sanità pubblica, perché hanno già fatto gli accordi con i privati. Se ci sono 120 miliardi l'anno o su per giù per la sanità, capiamo di che portafoglio si sta parlando. Un portafoglio immane, dove le multinazionali delle case di cura ci vogliono mettere le mani, dove è chiaro che se per pagare la decenza di una persona in una casa di cura ci vogliono 350 euro al giorno, e lì si fanno presto i conti. Se una multinazionale tipo la multinazionale francese Corian, che c'è anche qua in Toscana, ne ha 30 case di cura qui con centinaia di posti letto, e fateli voi conti a 350 euro il giorno quanto possano essere. È chiaro che questa gente si accorda con la politica, è chiaro che vanno nell'ottica della privatizzazione, nell'ottica del profitto, che purtroppo impera, è quella che ci sta rovinando non solo nella sanità ma nell'ambiente, nel lavoro, lo stiamo vedendo da tutte le parti, e la logica è quella. È chiaro che erodano questo portafoglio con la sanità convenzionata, e ci troveremo una sanità pubblica sempre più ai minimi termini, e ti vogliono indurre a dire: ok, fatti l'assicurazione privata, e anche lì ci sarà la differenza sociale, perché se io pago un'assicurazione privata da 500 euro al mese avrò una cura diversa da quell'altro che ne dà 150 o 100, perché di più non le può dare. E comunque semmai ti continua a far pagare l'IRPEF che hai sempre pagato per sostenere la sanità. E oggi ci ritroviamo anche i genitori che hanno pagato una vita la sanità con il loro lavoro, poi arrivano nelle corsie e non gli viene reso niente.
Fra l'altro poi c'è da sottolineare, scusa che ti interrompo su questo aspetto, che il taglio all'IRAP che hanno realizzato i governi degli ultimi anni, che era una delle poche tasse a carico del patronato che finanziava la sanità, come conseguenza.
Lo sapevo, sì, e ti vengo incontro a questa considerazione, appunto, e qui sono governi che fanno solo gli interessi dei padroni. Se negli anni 70 ci abbiamo avuto la 883, oltre che allo statuto dei lavoratori, cioè perché c'erano grandi mobilitazioni, bisogna riuscire a capire, infatti era questa anche la proposta che facevamo veicolare il 24 in questa iniziativa fatta con alcuni medici, avvocati e sindacalisti, di creare comitati lavoratori usenti sullo stile di quello che è successo anche in Spagna. Sono scesi in piazza medici a dire: ci tagliano i servizi. Però se questa classe media infermieristica, degli addetti operatori del sociosanitario, non si rendono conto che gli peggiorerà anche a loro, perché poi anche andare a lavorare nel privato, sì, ti daranno forse qualcosa in più, ma voglio vedere anche, io ci ho lavorato nel settore privato sanitario e ti cambia anche i ritmi di lavoro, eccetera, anche lì non è che c'è tutta questa qualità, anche lì tenderanno a fare ciccio, ti dovranno profittare al minimo costo, come è la legge di ogni azienda, che lo stiamo vedendo nell'azienda sanitaria pubblica e figurati in quella privata, dove sono abituati a tagliare per guadagnare ancora di più. Quello veniva anche fuori poi, che con, vista la Costituzione, vista le legislazioni, vista anche delle sentenze fatte ultimamente, che il diritto alla cura non è soggetto alle leggi di bilancio, e anche questo c'è scritto sulle leggi, per cui noi dovremo garantirci cure di qualità col sistema sanitario nazionale pubblico, come di diritto, come scritto. Il guaio è che non viene fatto, come spesso non viene rispettato nella Costituzione, perché non c'è mobilitazione. Se non ci si muove, ci mangiano tutto. Noi abbiamo già ragione, oltre che di principio, di concetto, anche legislativamente, ma se non ce la facciamo valere sta ragione, ce la picchiamo sotto piedi. Allora ritorniamo in piazza, facciamo comitati, lavoratori, utenti, che si mettano insieme a fa picchetti, a volantinare, a convincere il vicino, quello che passa. Noi tutti quando andiamo a fa volantinaggio ci danno ragione, poi però le manifestazioni a presidi qualcuno si viene, ma non quella cifra che ci vuole per andare in regione e dire hai il problema delle liste d'attesa, che è la punta dell'iceberg di tutto il problema della sanità a parer nostro, perché lì lo vedi bene, lo vivi tutti i giorni proprio in maniera più sostanziale, forse al di là che lo vivi anche nelle corsie, però in regione andare lì e dirgli c'è questo problema, me lo risolvi cazzo, non come lo risolvi, se vuoi noi ci abbiamo anche delle idee, ma non te le devo dare io le idee, te devi risolvere il problema, perché i soldi ci sono, li stai buttando dalla finestra dandoli al privato, quando invece potresti fare un sistema sanitario come si deve, non fatto, siccome non ci lavorano cialtroni dentro, ci lavorano anche delle professionalità alte, anche in gamba, anche sensibili, però dopo entrano in questo tritacarne e anche loro non ne escano, me lo risolvi, perché ci abbiamo tutte le potenzialità, tutte le risorse umane, tutte le risorse economiche per poterlo fare. Però ripeto, un po' ci leghiamo le mani da soli come lavoratori.
Certo, un'ulteriore domanda ti volevo fare proprio rispetto a questo discorso della costruzione e mobilitazioni, no? E la Toscana, fra l'altro, lo stiamo vedendo appunto nel confronto che facciamo nella rete nazionale, è una di quelle realtà fra le più vive dal punto di vista mobilitativo, ci sono vari comitati da Viareggio a Massa, appunto a Firenze e così via, anche un coordinamento regionale. Ecco, in questo senso voi come quali sono, diciamo, le articolazioni che pensate di costruire nelle prossime settimane, come vi approcciate per esempio rispetto allo sciopero del 2, alla manifestazione del 3 e così via?
Giustissimo, appunto, perché allo sciopero del 2 parteciperemo, e proprio dall'iniziativa si è fatta il 24, in realtà sindacali di base c'erano lì, anche la CUB, l'USI, ma anche l'USB e la i COBAS della sanità, si è deciso di fare uno spezzone unitario dentro la manifestazione che il 2 partirà dalla zona Fortezza d'Abbasso, stazione lì a Firenze, e tutta la mattina appunto circoleremo per Firenze con uno striscione no alla sanità privata, liste d'attesa ora basta. E lo sciopero del 2 è sicuramente una tappa, che è solo una tappa appunto, perché qui finché non vedremo i diritti dei lavoratori diciamo su al potere, non vedremo i diritti dei lavoratori al potere, per non dire lavoratori al potere, o comunque finché non saremo ascoltati qua bisogna continuare la lotta. Quello che ci manca è sicuramente un'organizzazione. stiamo facendo un coordinamento come comitato, non ci sto partecipando anche a un coordinamento regionale, ma siamo consapevoli che se non affondiamo le nostre radici nel nostro territorio, anche nessun coordinamento regionale può reggere. Perché alle volte no, si tende a dire ok, mi organizzo, faccio quello regionale, faccio quello nazionale e poi mi dimentico di andare a volantinare davanti al mio ospedale. Quindi, viste le forze, che non sono chissà che cosa, però qualcosa riusciamo a fare, e se fosse di più faremmo sicuramente molto di più, però si riescono a fare delle cose anche di un certo valore. E non vogliamo fare intergruppi della serie che quello viene per tirare acqua al mulino del proprio partito, del proprio sindacato, eccetera. Nessuno deve nascondere quello che è, però se si partecipa a un organismo di massa come un comitato in difesa della salute pubblica, è chiaro, siamo antifascisti, siamo di sinistra, siamo comunisti, siamo quello e ci rivendichiamo quello che siamo, però va rilanciato l'obiettivo di un comitato per la salute pubblica, che per la sanità pubblica e la salute pubblica, che lotti per avere appunto, per vedere rinforzata la sanità pubblica. Noi abbiamo fatto anche un presidio no Green Pass, perché secondo il 15 di febbraio ci abbiamo anche un processato, oltre a 6 processati che hanno partecipato a quel presidio sotto la regione, solo perché questi volantinavano 200 metri più là. Ora la questura si mette a fare disquisizioni su questa cosa e chiaramente gliela contestiamo, ci stiamo muovendo. Però anche il Green Pass è stata la l'ennesima foglia di fico che il sistema ha messo per coprire il malfunzionamento della sanità. Hanno tentato di risolvere tutto con un vaccino, perché ti dicono io con un farmaco risolvo tutto, poi blocco le assunzioni. Non te lo dicono. Cioè, il problema anche di curare durante il Covid e il Covid stesso era avere la medicina in territorio. Ormai è provato, qua c'è il Masciocco anche a Firenze, è un docente universitario, ha detto più volte, qui c'è mancata la medicina in territorio, no vaccini. Vaccini tra l'altro contagi lo stesso, per cui i deboli non li difendi comunque. Se ci avevi la medicina del territorio arginavi meglio il problema. Se visto in Germania, praticamente in percentuale a 10.000 abitanti l'Italia aveva avuto gli stessi morti del Brasile, che non ha fatto un cazzo. Ok, noi con tutti i lockdown, tutti i vaccini, 40 dosi addosso che poi aumentano effetti avversi, non è finita la sperimentazione, ci sono tutta una serie di problematiche, abbiamo avuto gli stessi morti di Brasile, i contagi sono andati avanti e ora solo in grazia del fatto che non è più contagioso e mortale che prima siamo salvi, però non per i vaccini. Quindi, e questo è sempre più provato e ne viene discusso sempre di più anche nell'Università di Firenze, da chi di medicina democratica prima era tutto pro vaccini e ora sta capendo anche gli stessi docenti che ci aderiscono che non è andata proprio a quel modo lì, oltre a averci fatto soldoni perché hanno messo brevetti su vaccini, poi solo americani, guarda caso, nella NATO, facciamo la guerra all'Ucraina, siamo nella NATO, compriamo tutto tutte merci dagli Stati Uniti, compresi i vaccini Pfizer in testa, che appunto levando ogni legittimità a ogni altro tipo di vaccino, tra l'altro. Quindi siamo andati a far soldoni anche in questo caso alle multinazionali di farmaco, come li faremo fare alle multinazionali delle case di cura, come e quindi al privato. Blocchiamo tutta una società ai voleri del capitale, la roviniamo, perché hanno rovinato i piccoli e medi, chiaramente il grande capitale va avanti Covid o non Covid, impedito a dei lavoratori di lavorare e in più non hai fermato i contagi. Questo è sicuramente un argomento, si è visto, divisivo anche dentro il movimento di classe, dei lavoratori, di sinistra, però noi abbiamo sempre invece ribadito che toccano uno, toccano tutti. Non levi ai lavoratori il diritto al reddito anche se quello non si vuole vaccinare. E questo, sindacati confederali in testa, ma ogni tipo di sindacato, è una spina che si porterà sempre nel fianco chi non li ha difesi. Noi come comitato non ci sto, appoggiandosi anche alla CUB, a Firenze, eccetera, li abbiamo difesi, continuiamo a difenderli, sentenze stanno dando ragione, oggi c'era la sentenza della Corte Costituzionale, ancora non so come è andata perché ero dietro a tre cose, però di fatto non si dovevano lasciare soli, non li lasciamo soli, e il problema non è né un vaccino né un Green Pass, è che mi stai smantellando la sanità pubblica. E insisto su questo, perché chi vuole mettersi il prosciutto sugli occhi e dire ci stiamo inventando tutto, a parte regga le statistiche anche Istat che ci dicono che tempo poco la metà del sistema sanitario sarà in mano ai privati, ma poi guardi i 500 medici cubani arrivati in Calabria, che ci fanno quelli se tutto dovesse funzionare così bene? E quello sono il frutto, anche lì è un'altra puntina dell'iceberg, perché hai il numero chiuso all'università, perché non investi in sanità pubblica, devi andare a un paese che te chiami del terzo mondo, che invece guarda con le sue poche risorse sforna medici per tutto il mondo, e poi alla televisione avete sentito quando mandavano la notizia questi infami, che il governo cubano sfrutta i medici perché gli dà solo 1200 euro il mese. Premesso che 1200 euro al mese per un medico cubano sono lo stipendio di metà anno, e se il governo cubano si prende 4 o 5 mila euro da ogni medico che manda in Calabria, quelli li reinveste nella sua sanità, nella sua formazione, nei diritti sociali, e li rende al popolo cubano. Ha formato questi medici, li manda a giro per il mondo a curare l'altra gente, ci ricava dei soldi per rompere quel bloqueo a cui è sottoposto ignobilmente da più di 50 anni, e riesce in questo modo ad aiutare un altro paese e aiutare il suo. Per cui cosa le televisioni vanno a recriminare al governo cubano, invece di dire che qui appunto c'è il numero chiuso, i tagli, che non si riesce a curare la gente e bisogna andarci a prendere medici in affitto da un'altra parte? Tutto questo è chiaramente da mettere insieme, da riflettere continuamente, ci sarebbe anche tante altre cose da dire, però quello che è certo è che i nostri padri hanno lottato e hanno ottenuto. Qua se non rinuncia una generazione, giovani, meno giovani, che ci insegnino, che ci diano cosa hanno fatto e come l'hanno fatto, e non si va da punte parti. Bisogna, i metodi sono sempre soliti, secondo me: volantinaggi, presidi, manifestazioni, sciopero generale che prima o poi blocchi veramente sto paese, e andare avanti. Ci manca oggi un riferimento politico forte, un partito vero, e quello prima o poi verrà fuori. Se verrà fuori, spero venga dalle lotte e collaboratori moralmente degni, che non tradiscano come ha fatto questa sinistra che si è messa lì sui seggiolone e gli è bastato fare quello in molti casi. Ci vuole una morale diversa, noi come gente di popolo, di lavoratori, ce la mettiamo. Molti si sono fatti corrompere, speriamo, no, non sarà sicuramente il caso nostro, non ci candidiamo a niente se non essere nelle piazze a farsi le nostre ragioni.
Certo, hai detto insomma tante cose, hai toccato una marea di temi, tutti molto interessanti e che poi in larga parte anche condividiamo, nel senso che anche noi abbiamo espresso già da due anni le nostre diciamo perplessità, se vogliamo usare questo termine, rispetto a quella che è stata la gestione della pandemia, a quello che è il ruolo del sistema vaccinale, a quello che è stato la sperimentazione del Green Pass e così via, e quindi chiaramente sono temi che necessiterebbero ore e ore per poterli affrontare, però credo che senz'altro un elemento fondamentale è quello che ricordavi pure alla fine, cioè la necessità di costruire mobilitazione, costruire processi organizzativi, quali saranno, in quale punto sfoceranno, questo starà poi allo stesso processo di mobilitazione definirlo, però ecco quello che è importante è che si sia presenti appunto sui territori, si vada nelle ASL, nei CUP, negli ospedali, ma anche al mercato, ai supermercati eccetera, a portare questo tipo di attenzioni.
Certo, portare l'amico e il passante allo stesso tempo, faccia tanta amma.
perché poi tutti lo sanno, tutti lo vivono, e però nessuno si organizza. Noi anche solo richiedere del tempo, mi vai a volantinare solo davanti al distretto sanitario, punto. Cioè è proprio un fatto pratico, secondo me bisogna metterla molto sul pratico, perché ci manca, diciamo, le forze proprio per far questo. A chiacchierare poi spesso siamo più in di più.
Sì, sì, siamo più bravi a chiacchierare che a fare questo, senz'altro spesso purtroppo è così. E quindi niente, noi raccogliamo il tuo invito a fare, e ricordiamo che il 3 faremo uno spezzone sanitario per la salute non è merce, anche in vista della manifestazione del 17, quindi insomma chi si troverà a Roma potremo incontrarci, e in ogni caso non so se vuoi aggiungere qualcosa, se no ti ringraziamo e buone lotte.
Io ti saluto e poi ci rivedremo anche sui tavoli nazionali, speriamo in forza di qualcosa di più fatto anche dalle nostre parti. Comunque siamo in contatto anche con questi compagni della Versilia, che hanno fatto delle lotte contro la chiusura di addirittura negli ultimi 10 anni 4 ospedali, perché non si è parlato dei 400 ospedali chiusi negli ultimi 20 anni, vabbè, ma questi sono dati, poi sappiamo, però ecco, quindi speriamo di ritrovarsi con qualcosa in mano di fatto di più interessante.
Assolutamente, grazie. Dai, di nuovo per il tuo intervento,
grazie a voi.
E a presto.
Grazie,
a presto. Ciao. Bene, insomma, come abbiamo sentito, anche in una regione che da sempre è stata un po' un punto di riferimento per il buon governo, si diceva una volta, quale è la Toscana, e oramai le condizioni che si vivono anche dal punto di vista sanitario assomigliano sempre di più a quelle che viviamo qui da noi nel Lazio, comunque in generale evidenziano pesanti carenze rispetto alle necessità delle popolazioni. Bene, a questo punto andiamo di nuovo con uno stacco musicale, e anche questa volta rientreremo in studio attraverso un collegamento, questa volta andremo a Spoleto e quindi di nuovo ancora nell'Italia centrale. Ricordiamo che questa è Radio Onda Rossa 87.900 MHz.
Vetrine del superfluo costruite sul lavoro nero e sfruttamento. Dietro le quinte ogni concerto c'è chi scarica bilici per tutto il giorno. Chi resta appesa a 20 metri sopra il mondo. Chi c'ha le mani spaccate sul ferro ghiacciato d'inverno e rovente d'estate. Correre per ottimizzare i tempi, risparmiare sulla sicurezza, non sull'auto, i compensi a 16 artisti, caschi gialli, guanti neri, tutta la notte come ladri senza essere visti. Poveri cristi, sul crocifisso il liar, in nome dello show business. E non esiste che per sti 4 spicci tocca pure morisce. Maledetto denaro, maledetto lavoro, nel vostro lurido spettacolo non c'è decoro. Maledetto lavoro, maledetto denaro, soldi in cambio della vita a un prezzo troppo caro. Per un cane un altro Cristo da un'americana, arruolato a forza a fronte di una guerra muta, celato dietro riflettori accesi, dietro lo spazio dello show vanno in onda tutti i giorni taglio e precariato. Questo denaro è maledetto, morire per un piatto, per un tetto, per stare a galla in questo mondo. Il lavoro è il suo strumento, se vuoi mangiare scroppa e rischi il culo tutti i giorni, questo è il suo ritratto. È la macchina dell'intrattenimento, il tuo cantante preferito non è altro che un prodotto. Progettarlo, impacchettarlo e dargli un costo, venderlo a caro prezzo, realizzare un buon profitto. Questo denaro è maledetto, morire per 2 spicci al nero, per stare a galla in questo mondo. Il lavoro è il suo strumento, se vuoi mangiare sgroppa e rischi al culo tutti i giorni, questo è il tuo ricatto. Maledetto denaro, maledetto lavoro, nel vostro lurido spettacolo non c'è decoro. Maledetto lavoro, maledetto denaro, i soldi cambio della vita a un prezzo.
prezzo troppo caro.
Maledetto denaro, maledetto lavoro,
nel vostro lurido spettacolo non c'è decoro.
Maledetto lavoro, maledetto denaro,
i soldi in cambio della vita un prezzo troppo caro.
Radio Onda Rossa 87.900 MHz. Come abbiamo annunciato, abbiamo al telefono un compagno di Spoleto per parlare, insomma, di quella che sono le mobilitazioni che stanno interessando questa cittadina già da parecchio tempo e che hanno visto un momento importante di manifestazione il 13 novembre scorso, con una larga partecipazione popolare rispetto a quelle che è la difesa dell'ospedale di Spoleto, ma appunto chi è dall'altra parte del telefono ci potrà spiegare meglio un po' tutta la vicenda e di cosa si tratta. Pronto?
Sì, sì.
Ciao,
sono qua, sono pronto, ciao.
Ok, raccontaci insomma quello che sta accadendo a Spoleto.
Ma guarda, diciamo quello che accade a Spoleto dal punto di vista di quella che è la sanità nel nostro paese non è una cosa particolare, diciamo, è forse una cosa più grave, in quanto Spoleto insieme a tanti altri territori del nostro paese, anche diciamo della regione Umbria, è tutto sommato un territorio fragile per molti aspetti, fragile perché non ha rappresentanza politica fondamentalmente neanche a livello regionale, fragile perché il suo tessuto economico è stato duramente colpito, quindi non ha strumenti di difesa, di rappresentazione, di diciamo aiuto, no, per tutelare, no, alcuni degli aspetti fondamentali che riguardano la vita di tutti i cittadini, la popolazione, soprattutto ovviamente quella con maggiori difficoltà. E da questo punto di vista la sanità pubblica viene messa più in discussione in un territorio come il nostro ovviamente che in altri. Questo non significa che diciamo siamo i soli ad essere colpiti, è colpita un po' tutta la realtà sanitaria e sappiamo le motivazioni, sono stati fatti tagli anche molto significativi negli ultimi anni, anzi negli ultimi 20 anni, anno dopo anno alla sanità pubblica, sono state fatte sempre più convenzioni con i privati e quindi non sono stati assunti medici e infermieri necessari a garantire l'operatività dei reparti e quindi la situazione è stata drammatica. È intervenuto dentro questa condizione di carattere generale la scelta politica deliberata da parte della giunta regionale, una giunta, ricordo, che di cui ci dobbiamo vergognare, l'Umbria per anni definita regione rossa, no? Anche se voglio dire con tutti le virgolette,
un rosso parecchio scolorito, diciamo. Dico un rosso parecchio scolorito da un
sì,
po' di
sì, dal 70 in poi a sbiadesciando di più, comunque ci siamo ritrovati alla fine proprio a forza di scolorire con una giunta di centrodestra governata dalla Lega e da Fratelli d'Italia, che hanno deliberatamente deciso 2 anni fa di chiudere l'ospedale di Spoleto per trasformarlo in ospedale Covid. Quindi il reparto è stato eliminato ed è stato riaperto soltanto dopo un anno con le solite promesse, diciamo, da politicanti che sarebbe stato poi riattivato ogni servizio precedentemente presente nel San Matteo, che è il nome del nostro nosocomio. E invece così non è stato e se vogliamo il Covid è stato usato come cavallo di Troia per fare arrivare a maturazione quel processo iniziato, ripeto, da anni dal centro-sinistra, in realtà, che ha governato con la Lorenzetti e con la Marini nelle precedenti, diciamo, amministrazioni regionali, e l'hanno portato a compimento, ovvero sia vengono accorpati diciamo servizi, reparti, e che poi portano alla cancellazione, per esempio come è accaduto a Spoleto, del punto nascita, alla cancellazione di strumenti fondamentali, perché poi tutta l'emergenza viene messa in discussione, in quanto sia la medicina d'emergenza sia la chirurgia d'emergenza vengono sottratte all'ospedale e di fatto viene trasformato in una battuta, diciamo, in un ricovero, in un ospedale geriatrico. Dovete considerare che questo ospedale diciamo tutelava in qualche modo, insieme alla medicina di territorio ovviamente, no, la salute di circa 70.000 abitanti di un territorio vastissimo. Il territorio, diciamo, Spoleto Valnerina è di circa 1.500 km quadrati e per la gran parte quello della Valnerina è totalmente, quello di Spoleto per larga parte è montuoso e quindi ha grandi difficoltà diciamo a far sì che una persona con problemi seri o per un'urgenza improvvisa per raggiungere, diciamo, un ospedale come quello nostro già ci vuole del tempo, da Noccia 40 minuti, da Cascia 50, per arrivare a Foligno se ne aggiungono altrettanti, perché l'ospedale di Foligno è esattamente a 35 km e 500 metri dall'ospedale di Spoleto. Questa è una situazione grave, pesante, che la città non accetta, per tanti motivi, non accetta appunto perché non vuole che sia messa in discussione la propria possibilità di difesa di fronte, diciamo, no, a improvvise situazioni di salute sanitarie, e non lo accetta anche perché si sente, ce la dobbiamo mettere tutta, le voglio dire tutte, non voglio offesa dal punto di vista non campanilista, ma l'Umbria è un territorio dove ci sono 6-7 realtà che la identificano come diciamo regione, no? Spoleto, Terni, Perugia, Gubbio, Assisi, no? Che in un territorio come quello di Spoleto, Valnerina, non si possa più neanche nascere, sembra qualcosa di ritornare a più di 100 anni fa, quando insomma con tanta fatica, con tanti sacrifici lentamente e col contributo della popolazione in particolare è stato messo in piedi l'ospedale di San Matteo. La popolazione è arrabbiata, arrabbiatissima, e soltanto che c'è, diciamo, una cupola, perché mentre da una parte abbiamo la giunta regionale che in maniera, diciamo, maldestra ha fatto questa operazione, al punto tale che cosa è successo? Che hanno chiesto il parere al ministero, il parere comunque non è vincolante ma è solamente consultivo, il ministero ha risposto sulla base delle informazioni che la regione ha dato, e tra queste informazioni ha totalmente nascosti i dati del punto nascita del 2019 e del 2018, che sono gli ultimi utili prima della chiusura dell'ospedale, i quali chiaramente garantivano anche i parametri, ma su questo va detto una cosa a parte dal punto di vista dell'idea della sanità che dobbiamo avere, anche i parametri che vengono imposti a livello ministeriale di 500 parti per ospedale. Ma addirittura è definito il nostro territorio moderatamente difficoltoso dal punto di vista orografico, il che veramente per chi conosce un pochetto l'Umbria viene da ridere, poiché la Valnerina è assolutamente e totalmente, diciamo, un luogo disagevole, così come gran parte della parte sud del comune di Spoleto. Ecco, detto questo, la popolazione ha manifestato tutta la sua rabbia, e dicevo, oltre la regione, il comune, che è invece rappresentato da una giunta di centro-sinistra, dove in maggioranza ci sono il PD, i 5 Stelle e ora Spoleto, che sarebbe una specie di SEL di Sinistra Italiana, qualcosa insomma con questi caratteri hanno dato nei fatti la consegna al silenzio, non hanno fatto una dichiarazione pubblica, non hanno fatto un'iniziativa, hanno solamente manifestato il rammarico per la chiusura del punto nascite e la soddisfazione per un accordo che a loro dire garantirebbe il 90% di ciò che era stato chiesto. Basta sentire i medici che in qualche modo hanno voluto dire la loro su questa situazione e dicono esattamente che non è così, che diciamo tutto ciò che era fondamentale dal punto di vista della risposta alle urgenze di fatto viene smantellato. E allora questa mobilitazione, visto queste resistenze, visto che anche un gruppo di associazioni si ritrovano in un organismo, il CD Forum, che però poi era di fatto, per così dire, nelle mani di quello che poi era diventato il candidato del centrodestra, tacevano tutti, abbiamo preso l'iniziativa noi. Abbiamo indetto questa manifestazione, noi intendo l'Associazione Culturale Casa Rossa, l'Unione Sindacale di Base, fondamentalmente queste due realtà, abbiamo puntato i piedi e detto che comunque noi saremmo scesi in piazza subito, e questo è proprio il 13 novembre, su parole d'ordine molto chiare. Prima dicevo un punto fondamentale è quello dei cosiddetti parametri che stabiliscono quanti parti, ad esempio per quello che riguarda la maternità, ma questo vale per tutti i servizi offerti dagli ospedali, sono necessari tenere aperto un reparto nascita. Questi parametri sono amministrativi, non garantiscono nessuna sicurezza, servono soltanto, no, a fare i tagli, a accorpare i servizi e quindi diciamo a indebolire ulteriormente la sanità pubblica. Quindi sulla base anche di una proposta dal punto di vista delle ragioni di fondo per cui si scende in piazza, legata appunto alla difesa della sanità pubblica come punto fondamentale, e la lettura della situazione spoletina come un attacco appunto a questo diritto alla salute e quindi attacco alla sanità pubblica, abbiamo dato questa parola d'ordine di scendere in piazza, che ha accolto la volontà, la sensibilità, no, della città di Spoleto, come della popolazione di Spoleto, e così alcune centinaia di persone sono scese in piazza e abbiamo dato inizio a questa diciamo, manifestazione di protesta, che è stata molto importante, è stata molto sentita, ha avuto una caduta al punto tale che siamo riusciti, per così dire, a tra virgolette spaccare questo famoso CD Forum, ovvero sia le associazioni sono più sensibili, in qualche modo più legate diciamo alla difesa di margini diciamo importanti per la sanità pubblica, come sono in parte qui nel territorio alcuni esponenti del Tribunale dei Diritti del Malato, alcuni esponenti di un'associazione che si chiama San Matteo, che porta appunto il nome dell'ospedale, di Fabiano Spoleto e altri, insomma tutti quanti hanno poi detto aderiamo a questa vostra manifestazione, e quindi ci siamo messi in moto. Non ci dobbiamo fermare, non ci possiamo fermare, non ci vogliamo fermare, per cui al primo consiglio comunale utile noi saremo nella piazza comune per rompere la consegna del silenzio, perché è chiaro una cosa, la decisione politica, la giunta regionale ha i numeri per diciamo sostenere questa volontà politica, solamente la lotta popolare quella che può in qualche misura cercare di rovesciare questa situazione, far saltare il banco, rovesciare il tavolo. Questo lo possiamo fare, in altre occasioni nel passato siamo riusciti a cambiare cose già fatte. Io penso che con la collaborazione della popolazione della città noi riusciremo anche questa volta a fare questo passo in avanti. Voglio in chiusura sottolineare questo fatto, che non è una battaglia di campanile, assolutamente, è una battaglia che sta dentro alla lotta che tanti territori come il nostro, fortissimamente colpiti dai piani di ristrutturazione, dai tagli alle assunzioni, dalla diciamo volontà di favorire la sanità privata subiscono, e quindi quando andremo a protestare ad esempio alla regione non ci andremo solo noi di Spoleto, ma ci andremo insieme agli altri territori che stanno subendo anch'essi i tagli, stanno subendo anch'essi diciamo privazioni di momenti fondamentali per la salute delle loro popolazioni, e quindi la battaglia continua.
Certo, assolutamente, ti ringraziamo insomma per questo quadro delineato. Fra l'altro non so se tu hai avuto modo di seguire in streaming la trasmissione, ma prima di te erano intervenuti da Firenze e da Viterbo, insomma anche lì denunciando situazioni analoghe, perché questa condizione della sanità è appunto comune dappertutto, poi assume delle forme specifiche nei vari territori, ma quello che serve in tutti i casi è la mobilitazione popolare, questo senz'altro. Per questo insomma vi invitiamo, peraltro nel 17 dicembre stiamo organizzando a Roma una manifestazione nazionale sul tema della salute, e quindi se avrete l'opportunità magari troveremo il modo di farvi conoscere meglio il percorso che stiamo facendo, e così magari potete portare la vostra voce.
Va bene, lasciateci alcuni riferimenti in modo tale che vi possiamo
contattare. Sì, sicuramente ti chiamo poi al telefono in privato e ti do un po' di informazioni, sì, insomma.
D'accordo.
Per il momento ti ringrazio, se non hai altro da aggiungere ti saluto e a presto.
Non molliamo, detto da compagni, non molliamo assolutamente.
Senz'altro, ok, grazie, ciao.
Ciao.
Ciao. Bene, con questa corrispondenza che mi sembra insomma molto genuina siamo arrivati un po' in chiusura di trasmissione, vista che l'ora è anche quella che si avvicina delle 17:30, e quindi prima di chiudere e di ricordare gli appuntamenti tanti dei prossimi giorni e settimane, e come ho detto all'inizio della trasmissione, volevo fare un accenno all'iniziativa che si è costruita, che si è realizzata ieri all'S Lunga di via Palmiro Togliatti, un grande supermercato dove già a ottobre in realtà insomma cittadine dai movimenti di lotta per la casa, i comitati del territorio, le realtà della sanità e così via avevano manifestato là davanti sottolineando la necessità di affrontare il tema del caro vita, un tema che crea gravi situazioni nella popolazione sempre più in sofferenza, per cui anche le stesse cure sanitarie non si realizzano perché non si riesce a mettere insieme il pranzo con la cena. E quindi in quella prima iniziativa è stato lanciato lo slogan, se volete la proposta, 10 euro possono bastare, cioè una sorta di paniere di 10 prodotti di uso comune, dal latte all'olio alle uova e così via, per il prezzo di 10 euro, quindi di un euro prodotto, come forma appunto di paniere che consenta alle persone di sopravvivere in questa situazione. Naturalmente dopo quella prima iniziativa l'S Lunga aveva detto scriveteci, proviamo e ci confrontiamo. Naturalmente era solo una presa in giro, per cui non c'è stata nessuna risposta alle richieste di confronto che sono state inviate alla direzione della S Lunga, e quindi ieri si è tornati dentro il supermercato. Voi come sapete, come coordinamento regionale sanità anche per i ragionamenti che facevamo prima sulla salute come una condizione determinata da un insieme di fattori che attengono alla nostra vita, partecipiamo, abbiamo pure firmato un manifesto comune come Movimenti per il diritto all'abitare sul tema del caro vita e del caro bollette, e quindi siamo stati appunto ieri insieme a loro e varie altre realtà romane, non solo, perché c'erano anche compagni dei comitati contro i rifiuti, quindi delle zone insomma della provincia di Roma. E diciamo, siamo di nuovo, abbiamo portato questa rivendicazione di 10 euro possono bastare, e naturalmente come ulteriore tappa di un percorso che dovrà sedimentare sempre più una dimensione di massa, in questo modo riuscire a portare effettivamente una lotta efficace per riappropriarci di tutto. Del resto, come dicevamo a inizio trasmissione, l'Assemblea Nazionale della Rete Nazionale per la Salute ha deciso di costruire una mobilitazione sulla salute per il 17 dicembre prossimo, e non a caso insomma abbiamo voluto in qualche modo ribaltare il noto modo di dire popolare: quando c'è la salute c'è tutto, nel fatto quando c'è tutto c'è la salute, e quindi invitando a lottare insomma per la riappropriazione di tutto quello che ci serve, quindi per la soddisfazione dei bisogni popolari. E quindi partecipare alle mobilitazioni contro il caro vita insomma è parte integrante della battaglia per la salute, e questo insomma era così necessario ricordarlo. E vado quindi adesso a concludere ricordando gli appuntamenti più prossimi in ordine cronologico. Domani, come tutti i giovedì, si riunisce il coordinamento regionale sanità, lo fa alle 17:30 presso l'occupazione abitativa di Viale del Policlinico, mi sembra 137, ma potrei sbagliarmi, con il numero civico. E poi il 2 appunto ci sarà giornata di sciopero generale, ci saranno varie iniziative, fra cui ricordiamo il corteo che partirà da via Fermi a Viterbo alle 10:30, concentramento alle 9:30 per far partire il corteo alle 10:30 appunto davanti l'ASL centrale di Viterbo. E il 3 c'è la manifestazione nazionale indetta dai sindacati di base contro guerra e caro vita, che partirà con centramento alle 14 a Piazza della Repubblica, e lì appunto saremo presenti con uno spezzone sul tema della salute, con uno striscione che sarà "La salute non è merce". E poi naturalmente siamo impegnati nella costruzione della manifestazione nazionale del 17 dicembre prossimo. Questo mi pare tutto, vi ricordo che questa è Radio Onda Rossa, che